sta per andare in onda? L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.
Ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Ai,
ai, arada. Pane e coraggio, Ivano Fossati. Un saluto a Claudio Coppini, che vedo impegnatissimo sulla tastiera del suo computer.
Sì, sono su internet, Roberto. Un saluto a tutti gli ascoltatori. E dai, che cosa ci proponi
allora,
in questo
altro binario? Come avete già capito dal brano di musica in sottofondo, prendo spunto da un articolo che ho trovato su Repubblica. Profughi, la Toscana apre il call center dell'accoglienza. 100 chiamate al giorno al numero verde che la Regione Toscana, prima in Italia, ha dedicato ai privati che si offrono per ospitare i rifugiati. Già oltre 250 posti messi a disposizione, 50 appartamenti resi disponibili. Un articolo di Gerardo Adinolfi di Repubblica del 10 settembre. Da martedì, quando è stato avviato, il numero di telefono messo a disposizione dalla Regione Toscana per ospitare i rifugiati non smette di squillare. 100 chiamate nel primo giorno, altre 100 nel secondo, con il trend che continua anche oggi. Chi chiede informazioni, chi è ancora un po' riluttante, e chi invece offre uno, due, tre posti in casa propria per un profugo che ne ha bisogno. Disponibili a farlo anche senza contributi, in maniera disinteressata, spiega la Regione. Circa 80 le famiglie che sono già rese disponibili ad oggi, con una media di 2-3 posti ciascuno. Vengono inserite in una lista, poi saranno ricontattate secondo le procedure. Telefonano anche da fuori Toscana, 4 telefonate dal Lazio, una da Milano, altre 2 da Umbria e Veneto, 3 dall'Emilia Romagna, ma in questo caso la disponibilità non può essere raccolta. Il call center dell'accoglienza dei profughi nelle case private, che è il seguente, prendete nota, 331 69 83 061, attivo dalle 9 alle 18, poi lo ridiremo questo numero, è stato lanciato dalla Regione Toscana, come abbiamo detto prima, in Italia. E abbiamo proprio in linea telefonica una dei referenti per quanto riguarda questa bella iniziativa. Si tratta della signora Isa, della segreteria del presidente della Regione Toscana. Vediamo se ci sente. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, intanto complimenti per questa iniziativa che, come dire, nella sua semplicità in realtà è veramente una cosa che, insomma, vi fa onore, ecco, diciamo così.
Grazie.
Ecco, allora, lei è tra quelle che tra l'altro riceve le telefonate, ecco, ci vuole dire un poco chi è che chiama, insomma, chi sono queste persone che offrono la disponibilità e ci si può sempre, tra virgolette, fidare, nel senso c'è solo l'entusiasmo oppure è qualcosa di ragionato, insomma, questa generosità?
Senta, sono principalmente coppie con figli a carico, più di un figlio, spesso due o tre, coppie di pensionati che invece al contrario i figli sono ormai usciti di casa, per cui danno disponibilità delle stanze che erano state appunto dei figli, e giovani coppie, anche senza bambini, quindi diciamo questo il target, o giovani coppie o con bambini molto piccoli o coppie di pensionati. Chiedono principalmente le procedure per l'accoglienza, spesso si dichiarano anche che non vogliono contributi per questa accoglienza, per cui questo lascia intendere il fatto che lo facciano veramente in coscienza e non solo sull'onda di un entusiasmo che può aver generato questa iniziativa che ha voluto principalmente il presidente Enrico Rossi e che
speriamo,
ha generato...
Che speriamo di avere anche tra breve. Senta, ma i contributi però la regione li dà a queste persone a prescindere dal fatto che lo vogliono oppure no, oppure insomma è un'iniziativa esclusivamente a carico delle persone che si chiamano disponibili,
no,
ad accogliere?
I contributi non sono assolutamente previsti, ai migranti verrà dato un pacchetto di cui già dispongono, che è quello stabilito dal Ministero. Stiamo definendo proprio in queste ore le procedure per cui per intero come ad oggi, ma funzionato all'accoglienza delle famiglie, quindi contribuirà in parte alla gestione economica della casa.
Che cos'è che chiedete?
Dalla spesa mensile al pagamento delle utenze, ecco.
Cosa chiedete alle persone che si dichiarano disponibili a ospitare? Semplicemente lo spazio, diciamo, per i profughi o qualcos'altro?
Allora, per il momento chiediamo la disponibilità, quindi se sono disponibili ad accogliere, quanti sono disponibili. In genere se chiamano lo sono, però tanti chiamano anche per avere solo informazioni. Per cui chiediamo quanto spazio disponibile hanno, la struttura un po' della casa, perché spesso dicono io ho un divano letto, ma è possibile? Quindi viene loro assicurato che comunque sarà istituita una commissione che poi valuterà anche l'idoneità dello spazio che loro stessi mettono a disposizione. E quindi insomma più o meno le richieste sono in base a questo, e anche se parlano lingue straniere, principalmente francese o inglese, perché sono le lingue che conoscono i ragazzi che arrivano, e poi se gli diciamo che stiamo predisponendo appunto le procedure, che nel giro di 2, massimo 3 settimane verranno ricontattati, verrà loro dato il dettaglio delle procedure da svolgere per l'accoglienza, e in quel momento loro potranno confermare o meno la loro disponibilità.
Per quanto deve durare questa disponibilità?
Allora, minimo sono 3 mesi, per un massimo da stabilire in base alle esigenze di ogni nucleo familiare.
Ecco, i requisiti ideali, diciamo, da parte di persone che vogliano dare ospitalità ai profughi, quali dovrebbero essere?
Non ci sono requisiti ideali, l'importante è che appunto venga fatta con grande coscienza e spirito d'accoglienza, quale la Toscana veramente sta dimostrando. Poi ci sarà una commissione di tecnici che valuterà questo, quindi non spetta a noi in questa fase stiamo ricevendo le disponibilità.
Poi
di cui farà parte anche l'ASL, che verificherà le caratteristiche.
Vi sorprende comunque la risposta che c'è stata fino a questo momento?
Sì, assolutamente sì, era ben sperata ma inaspettata veramente, perché comunque 250 telefonate in 3 giorni è stata una valanga e poi telefonate tutte positive, tutte con questo spirito, ripeto, di grande solidarietà e volontà di accogliere.
Allora, ricordiamo ancora una volta il numero di telefono del call center dell'accoglienza dei profughi nelle case private, che è il seguente: 331 69 83 061. Quindi ripeto, 331 69 83 061. Ecco, noi in questo momento siamo collegati con il circuito nazionale RWS. Mi sembra di capire che invece questo è un servizio attivo dalle 9 alle 18, ma solamente per la regione Toscana. Se chiamano altri da altre regioni, che cosa succede?
Indichiamo di rivolgersi alla prefettura di riferimento, quindi alla prefettura della provincia da cui chiamano, perché principalmente chiedono se anche sul loro territorio è attivo o spesso anche cosa possono fare per attivarsi. Hanno chiamato ad esempio 2 associazioni di volontariato che volevano proporsi per gestire l'accoglienza, queste della Regione Lazio, per cui io ho suggerito di chiamare la prefettura di riferimento.
Quindi, se capisco bene, la Regione Toscana è la prima, ma speriamo non sia l'unica, insomma, in Italia che faccia questo servizio, almeno nel prossimo futuro.
Speriamo di no, speriamo che questa risposta che sta dando la Toscana sia davvero di auspicio, insomma, e di buon augurio per le altre regioni, e che possano attivarsi in tal senso.
Tra l'altro, Isa, salve, sono Claudio Coppini. Mi sembra interessante questo fatto che questo progetto può anche creare una bella sinergia, cioè evitare intanto che spesso i rifugiati poi alla fine stiano un po' a
tutti
girarsi
insieme come ghetto,
sì,
insomma.
E a girarsi le dita, e quindi questo crea nell'inoporosità vita è sempre negativo, ma forse all'interno di un nucleo potrebbe cambiare, potrebbe nascere anche uno scambio, no? di reciproco aiuto.
Sì, sì, certo, infatti le famiglie che hanno bambini, che hanno due o tre bambini, chiedono spesso anche la possibilità di accogliere minori, proprio per questo, per favorire anche l'integrazione, perché vivono magari poi, vanno a scuola insieme, crescono anche se per un periodo limitato di tempo insieme, fanno attività e quindi certo. Insomma, questo è il senso di tutta l'operazione alla
quindi
fine, favorire in qualunque modo l'integrazione.
Quindi se capisco bene, le persone che chiedono, che offrono la disponibilità, possono chiedere certi tipi di persone, nel senso che magari dice se ci avete dei minori per noi è meglio perché abbiamo dei bambini. Insomma,
tendenzialmente sono le famiglie che hanno i bambini, alcune famiglie chiedono anche la possibilità di accogliere minori,
perché
però in genere la media di disponibilità è per 2-3 migranti a famiglia, quindi chiedono a volte bambini, però insomma le viene detto che principalmente sono giovani ragazzi da 18 a 30 anni e non è che fanno obiezioni.
Questo è importante sottolinearlo. Allora, signora Isa, io la ringrazio naturalmente per questo primo intervento. Se poi sarà possibile parlare proprio col presidente della Regione Toscana, ci farà molto piacere. Di nuovo complimenti per questa bella iniziativa che insomma... ci fa piacere, diciamo così, perché siamo sempre confrontati da episodi a volte un po' brutti rispetto alla presenza dello straniero nel nostro paese. Si dice che la gente non ne può più, e invece vedere una tendenza assolutamente contraria, insomma, ci incoraggia.
C'è meno pubblicità, qui si fa meno pubblicità.
Di cui spesso si parla di meno, certamente. Grazie allora.
Bene.
A risentirci presto. Allora, ricordo, prima di mettere un altro brano musicale, ancora una volta il numero di telefono del call center dell'accoglienza dei profughi nelle case private per quanto riguarda la Regione Toscana, che è il seguente: 331 69 83 061. Ripeto, 331 69 83 061. Dalle 9 alle 18 si possono chiedere informazioni, non necessariamente dare immediatamente la propria disponibilità, chiedere informazioni per avere le idee più chiare e confrontare la propria eventuale disponibilità in termini
poi,
di spazio, anche
Roberto,
in termini psicologici.
Certo,
ecco.
Ci sarà una commissione che valuterà, anche perché insomma sono cose che vanno gestite molto bene, insomma ci vuole degli spazi adeguati. Insomma,
allora, l'altro binario, noi andiamo... Dove andiamo? In viaggio verso... Aspetta, se lo dice Fiorella Mannoia.
Sì,
in viaggio a sud.
Verso sud, dai.
Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta. Il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta. E adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani, ora che siamo sole, non ho altro da offrirti, solo le mie parole. Rivendica il diritto ad essere felice, non dar retta alla gente, non sa quello che dice, e non aver paura, ma non ti fidare, se il gioco è troppo facile, avrai qualcosa da pagare. Io ti penserò in silenzio nelle notti d'estate, nell'ora del tramonto, quando si oscura il mondo, l'ora muta delle fate. E parlerò al mio cuore più forte perché tu lo possa sentire. E questo è il nostro accordo. Prima di partire, prima di partire, domani non ti voltare. Ama la tua terra, non la tradire, non badare alle offese, lasciali dire, ricorda che l'umiltà apre tutte le porte e che la conoscenza ti renderà più forte. Lo sai che l'onestà non è un concetto vecchio, non vergognarti mai quando ti guardi nello specchio, non invocare aiuto nelle notti di tempesta e non ti sottomettere, tieni alta la testa, ama la tua terra, ama, non la tradire, non frenare l'allegria, non tenerla tra le dita, ricorda che l'ironia ti salverà la vita, ti salverà. Io ti penserò in silenzio nelle notti d'estate, nell'ora del tramonto, quella muta delle fate, e parlerò al mio cuore perché domani partirai in silenzio, ma in una notte d'estate io ti verrò a cercare, io ti verrò a parlare e griderò al mio cuore perché tu lo possa sentire, sì, lo possa sentire.
In viaggio, Fiorella Mannoia, dal CD Sud.
Lo possa sentire.
E questo è L'altro binario, trasmissioni dagli studi RWS di Firenze. Poco fa eravamo in collegamento telefonico con la signora Isa della segreteria del presidente della regione toscana, Enrico Rossi. E abbiamo parlato del call center dell'accoglienza. Da un articolo di Repubblica abbiamo letto alcuni paragrafi, forse ancora qualche riga prima di dare la parola a Claudio, che credo voglia aggiungere qualcosa di importante. Le chiamate sono arrivate un po' da tutta la regione toscana, dalla campagna, dalla città, dalla montagna, alle zone sulla costa, pensionati, giovani coppie, tante famiglie con figli. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, a fine agosto in Toscana è presente il 6% del totale dei profughi presenti in Italia. Sono 5.421 distribuiti in 402 strutture per una media di circa 14 per struttura, che è un'ottima media per evitare proprio il sovraffollamento. Anche questo mi sembra un dato interessante che forse speriamo che possa essere emulato anche in altre parti d'Italia.
È la scelta proprio specifica della Toscana,
apposta,
dei piccoli gruppi, che poi non puoi arrivare anche in un paesino e metti 300 persone.
Si può, bisogna vedere quali sono le conseguenze.
Bravo, sono conseguenze molto negative.
Allora, il brano che in sottofondo ha per titolo Welcome Home, benvenuti a casa.
Senti Roberto, cioè, ho trovato una cosa che forse può essere interessante, no? Lo sai che l'Islanda, no? Un paese di poco più di 320.000 abitanti, c'è un movimento di cittadini che è nato su Facebook e ha già messo insieme 16.000 famiglie disposte a ospitare e a far fronte a questa situazione. Questo è interessante, quando il paese ha una quota, diciamo, che gli ha dato l'Europa, di soli 50 rifugiati.
Tu,
è interessante.
Tu non questo. Sai però una cosa, che il responsabile del governo islandese all'inizio si era detto assolutamente contrario ed è stato un movimento di base che l'ha costretto.
Sì, ma ha ribaltato la situazione. Secondo me è un fatto importante al tempo di oggi, no? In cui spesso noi pensiamo una cosa, in realtà dalla base arrivano risposte che non ci aspettiamo, e in questo caso risposte molto belle, direi.
RWS, Radio Voce della Speranza, credo che abbiamo in linea il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Ci sente?
Pronto?
Pronto, grazie per essere in nostra compagnia, presidente, e complimenti.
Sì, grazie a voi.
Complimenti per questa bella iniziativa che la Regione Toscana sta portando avanti.
Abbiamo raccolto tutte le disponibilità, ci sono disponibilità da parte di famiglie, da parte di coppie di anziani. C'è anche da parte di alcuni un totale disinteresse, da parte di altri c'è anche un bisogno, forse in qualche caso, di essere aiutati, ma anche questo non è mica di per sé negativo, no? Tratta di giocare bene nei rapporti anche con le associazioni esistenti, con i gestori, per individuare le persone che possono andare in queste situazioni familiari. Ecco. Abbiamo fatto proprio un incontro con tutti i gestori, anche loro hanno accolto molto bene questo.
Un politico a volte, quando si confronta con questi argomenti molto controversi, cerca in qualche maniera di non schierarsi troppo per evitare di perdere consensi. Ecco, dal suo punto di vista, non so se lei è d'accordo che c'è questa tentazione.
Ma guardi, io sono un politico.
Appunto, gli ho chiesto per
come
questo.
Dire, l'accortezza bisogna averla nelle cose, però ci sono anche dei momenti in cui bisogna avere il coraggio di guardare lontano. Noi abbiamo a che fare con un fenomeno che sarà inarrestabile nei prossimi anni e forse se riusciamo a governarlo bene sarà un bene per tutti, sarà un bene per chi accogliamo e sarà un bene anche per coloro che accolgono. L'accoglienza però non è che sia una passeggiata, ecco. Bisogna sapere che l'accoglienza è un problema che va saputo gestire, governare con umanità, con senso di umanità sia verso chi arriva e sia verso chi accoglie. Io dico sempre che conosco una signora che sta in una strada di Firenze che ormai è abitata e frequentata soprattutto da immigrati di colore e questa signora prova un sentimento di spaesamento, quindi bisogna anche ascoltare loro, ecco, non alimentare l'odio, ma sapere che i cambiamenti suscitano anche momenti ai quali chi governa le istituzioni deve stare attento. Ecco perché io dico che è importante ora, dopo l'accoglienza, impegnare questi ragazzi nel fare qualcosa, perché questo è anche un modo per stabilire una relazione con i territori, per non tenerli lì a non far nulla, per assecondare anche un bisogno di dignità che loro stessi hanno. Mi dicevano i gestori, sono questi stessi ragazzi che chiedono di poter fare qualcosa. Ecco, penso che non un lavoro, ma insomma un'attività che sia anche formativa, io penso che può dare un contributo all'integrazione, cosa alla quale ci hanno richiamato in molti, insomma anche l'intervento di Monsignor Galantino su questo è stato piuttosto chiaro.
Può essere il momento anche bello di risposta contro i muri, il filo spinato, questo clima di crociata che spesso invece sui telegiornali...
Ma guardi, io sono stato in Tunisia, a Kasserine, dove noi abbiamo un piccolo progetto di cooperazione internazionale. La media età della popolazione della provincia di Kasserine è inferiore a 18 anni, ma lei pensa che questi, che con i telefonini, con i media di oggi, sono informati di tutto ciò che avviene nel mondo, possano essere fermati alzando i muri? C'è una forza degli eventi, c'è una forza della storia che cancella i muri, insomma. Il mondo ormai è andato così avanti che non si può pensare che oggi si spostano i capitali da un punto a un altro con un bottone e che invece le persone che questi capitali hanno prodotti devono restare per forza legate al loro posto. Semmai dobbiamo avere più cooperazione internazionale. Ecco. L'Europa deve porsi il problema di come, attraverso investimenti, garantire la crescita e lo sviluppo dei paesi del Nord Africa.
Presidente, abbiamo appena un paio di minuti. Una sua impressione su un altro politico, Angela Merkel, che a un certo punto ha detto ai tedeschi la Germania dovrà cambiare e la disponibilità di 500.000 persone ogni anno significa una nuova città che si accende in Germania. Ecco, questo non la sorprende, diciamo, non... che cosa ne pensa?
Angela Merkel ha avuto coraggio, ha dimostrato di avere doti di statista e ha usato parole durissime verso quelli che mestano e strumentalizzano a fini politici il fenomeno dell'immigrazione. Ha detto: non è tollerabile, non può esserci tolleranza verso chi si oppone all'obbligo dell'accoglienza quando questa è dettata dalle leggi e dalla legge morale, non può esserci tolleranza verso coloro che intendono discriminare e non rispettano la dignità della persona. È detta da Angela Merkel, insomma, poi uno può vederci dietro altri calcoli, insomma, sento tante anime belle che dicono ma in questo modo la Germania si apre una prospettiva di crescita, di sviluppo. Viva Dio, insomma, ha dimostrato allora di avere da questo punto di vista anche capacità di intelligenza e di previsione del futuro, come devono fare i capi di Stato.
Insomma, sembra che stiano emergendo finalmente le ragioni del buonsenso, della concretezza e anche dell'umanità.
Beh, devo dire che queste affermazioni hanno completamente spiazzato in Italia tutti questi imprenditorucoli della paura, ecco. Sono rimasti un po' così, diciamo che io penso, l'ho detto anche altre volte, che alla base di questo mutamento c'è una forte presa di posizione di Papa Francesco, e poi bisogna dire tra gli uomini di Stato la Merkel ha fatto senz'altro la differenza.
Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, è stato un piacere averla sulle nostre frequenze. Naturalmente rinnoviamo il nostro complimento per questa iniziativa del call center dell'accoglienza nella Regione Toscana. Speriamo che sia emulato da tutte le regioni italiane per un'accoglienza a partire proprio dalle famiglie. Grazie, grazie mille.
Ci sentiremo anche su questi temi. Grazie Enrico.
A risentirci. Siamo davvero in conclusione, manca un minuto, è stata una trasmissione interessante questa, poi naturalmente sono temi controversi, quindi io ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, firenze@radiovocedellasperanza.it, scriveteci, fateci sapere le vostre opinioni.
Però ecco Roberto, è anche interessante pensare che veramente c'è un cambiamento epocale, storico e... esattamente come ha detto lui, i muri si polverizzano poi, no?
Grazie a tutti,
grazie,
a sentirci.
Grazie a tutti.
Avete ascoltato L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.